Buonasera, siamo al primo incontro del nostro viaggio nella storia dell'arte fra mito e simbolo. La parola chiave è la parola appunto simbolo. Vediamo un po' di capire perché questo taglio. Arte e simbolo, quindi si possono considerare imprescindibili l'una dall'altro nella storia dell'umanità fino dalle sue origini. Da quando l'uomo ha sentito la necessità di comprendere la propria esistenza e il mondo che lo circonda, ha espresso ciò con l'ausilio dell'arte, realizzato per questo manufatti che non avevano soltanto una qualsivoglia funzionalità quotidiana, ma che presentavano nella loro struttura parti che si collegavano a una realtà altra. Il legame che si stabilisce fra arte e simbolo porta a considerare il fare artistico come un linguaggio esemplare. Infatti, l'arte produce delle forme simboliche aventi funzione di termini di riferimento, di matrici, possiamo dire, di tutti i tipi di segni utilizzati per comunicare. Inoltre, l'arte può essere considerata il linguaggio esemplare, come dicevo poco fa, perché rende espliciti simboli che assumono valori di verità e di sacralità, anche quando questi non vengono più riconosciuti dal sentire comune. La concretezza che l'arte dona al simbolo rende quest'ultimo strumento di comunicazione. Questo costituisce uno degli aspetti fondamentali della relazione fra arte e simbolo, riconoscibile universalmente. In particolare, arte e simbolo si uniscono per rendere visibile il sacro nella quotidianità. L'arte diventa in tali casi l'attività per eccellenza produttrice di simboli attraverso modalità diverse nel tempo e nello spazio. La conoscenza, quindi, degli antichi simboli rappresenta un mezzo fondamentale per comprendere le opere artistiche, perché esse sono piene di riferimenti allegorici ed era addirittura origine precristiana che possono risalire addirittura all'antica Grecia e in alcuni casi all'antico Egitto. A volte i simboli hanno persino doppi o tripli significati che si sono sommati nel tempo. Soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento, la simbologia ha avuto una grande importanza per far capire al popolo analfabeta il messaggio che i diversi pittori volevano condividere con il pubblico che da lì in poi avrebbe ammirato le loro opere d'arte. Bene, questa era la premessa. Questa sera la prima opera d'arte o insieme di opere d'arte che presentiamo è il ciclo della Vera Croce di Piero della Francesca che si trova nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. Insieme a me nella presentazione c'è anche la professoressa Elena Vitale, docente di storia dell'arte presso l'Istituto San Rocchi di Siena. Benvenuta Elena, posto
Grazie,
grazie a te.
buonasera.
Prego, se ci vuoi dare un quadro storico, artistico.
Quindi oggi si guarda quella che è la rappresentazione fatta da Piero della Francesca delle storie della Vera Croce. Le storie della Vera Croce si rifanno alla leggenda aurea, che sono praticamente dei Vangeli apocrifi scritti da Jacopo da Varaggine o da Varazze, che raccontano proprio i Vangeli e le storie naturalmente in maniera molto più, diciamo, più fantasiosa e che hanno però grande successo presso il popolo, soprattutto nel periodo, in questo periodo, diciamo già dal Medioevo, e avranno un grande seguito, una grande diffusione. Queste leggende vengono commissionate, questo ciclo di affreschi viene commissionato a Piero della Francesca dalla famiglia Bacci, una famiglia di ricchi commercianti di tessuti, e che avevano già iniziato i lavori nella cappella della chiesa di San Francesco ad Arezzo con Bicci di Lorenzo, un pittore di stile più legato al gotico, quindi si può dire un po' che lavorava ancora con lo stile alla vecchia maniera, in cui ancora non erano presenti i temi del Rinascimento. Quindi Piero della Francesca inizierà questo ciclo e l'unica parte fatta da Bicci di Lorenzo sono le vele della volta. Entrando nella cappella si vede Quindi il pendere dal soffitto, naturalmente, un grandissimo crocifisso attribuito al maestro, quindi la grande croce del maestro di San Francesco. Uno stile ancora molto legato al periodo bizantino, sia nell'anatomia del Cristo, un Cristo patiens, che lo vediamo qui, quindi un Cristo sofferente, in cui l'anatomia è ancora appena delineata, c'è una profusione, ancora si vedono anche nel corpo dei colori non proprio realistici. E vengono riportati sui capicroce naturalmente Maria e San Giovanni Dolente, e ai piedi della croce ritroviamo naturalmente la figura di San Francesco. La parte iniziata da Bicci di Lorenzo era quella che relativamente qui alle vele, che non viene completato da Lorenzo di Bicci e che diciamo, aveva un'impronta, una caratteristica piuttosto diciamo, molto legata ancora all'arte gotica. Entra in questo lavoro Piero della Francesca. Piero della Francesca farà quindi 10 quadri, di cui 8 i riquadri che vediamo raffigurati sia sui lati che nella parte frontale e 2 lunette. Abbiamo parlato del crocifisso. Quindi questa è la grande croce del maestro di San Francesco, un crocifisso di struttura molto, diciamo, che richiama di più l'arte bizantina, quindi ha lo stesso stile, gli stessi, diciamo, quelli che sono i punti della grande croce del maestro di San Francesco. L'incarico dato a Piero della Francesca è quello di raffigurare gli episodi narrati da Jacopo da Varagine o da Varazze nella sua Leggenda Aurea, un ciclo praticamente dei Vangeli apocrifi che durante tutto il Medioevo saranno molto famosi e molto seguiti e ispireranno tantissime opere d'arte. Il ciclo parte da quello che è, diciamo, l'inizio di tutta la storia e la morte di Adamo, che ritroviamo in una delle due lunette. La morte di Adamo vede quindi naturalmente un Adamo vecchio e quasi alla fine della sua vita, qui attorniato sulla destra dai suoi figli, e dietro di lui si trova anche Eva, anche lei oramai divenuta anziana. E nel momento in cui sta per morire, l'arcangelo dirà al figlio Set che c'è un albero, l'albero della conoscenza, e se riuscirà ad avere un ramoscello di questo albero, potrà, nel momento in cui l'albero darà dei frutti, potrà salvare la vita ad Adamo. Set parte proprio alla ricerca di questo albero, ma quando ritorna con il ramoscello, purtroppo Adamo è morto. A quel punto Set conficca, e lo vediamo qui nella scena invece sulla sinistra, conficca il ramoscello che aveva portato nella bocca di Adamo. Questo ramoscello, ad un certo punto, si innesta, quindi crescerà, diventerà un albero.
Nella lunetta della morte di Adamo, al centro quindi c'è questo grande albero che i botanici riconoscono in un leccio. Ora le foglie non ci sono più perché erano dipinte a secco. La leggenda dice che l'albero aveva la stessa età di Adamo, quindi Adamo, biblicamente parlando, muore a 930 anni, quindi anche l'albero nella storia dovrebbe avere la stessa età. Quindi a destra di chi guarda c'è un gruppo di 5 persone, quindi Adamo nudo, seduto per terra, la moglie Eva, che è anziana, quindi anche lei raggrinzita, e sorregge la testa del marito. Quindi morente, di spalle c'è un giovane bellissimo nudo che quindi contrasta, no, con la vecchiaia di Adamo, e che copre la canizie, quindi del figlio Set, che è in posizione di ascolto rispetto ai desideri del padre stesso. Accanto a Eva invece c'è una giovane fanciulla castana coperta. Come sfondo al gruppo c'è un bosco di piante che hanno perduto il loro verde. Quindi la perdita del verde rappresenta simbolicamente come la perdita della vita, ecco, sottolinea che Adamo sta morendo. In lontananza, piccole, si vedono due figure, quindi Sette di spalle, e che va dall'arcangelo Michele per prendere il ramoscello di cui parlavamo poco fa. Ora, questo ramoscello, Piero della Francesca, cambia la storia e identifica il ramoscello con il cedro del Libano, perché nella Bibbia la storia vuole che la croce di Cristo sia stata fatta con 4 legni di 4 alberi diversi, quindi il cedro, l'olivo, il cipresso e la palma. Perché qui proprio il cedro del Libano? Perché nel totale, diciamo così, degli affreschi ci sono anche due profeti, il profeta Ezechiele e Isaia. Proprio in un vaticinio del profeta Ezechiele, il profeta stesso scrive che questo seme di quest'albero doveva essere piantato in una collina del Libano. Quindi da qui prenderebbe il nome, secondo la storia, di cedro del Libano. Ecco, la figura centrale a braccia aperte, quindi è la rimembranza della croce, è la profezia della croce. Quindi è come se già dall'inizio allo spettatore venisse detto: guarda che da questo albero che crescerà dopo essere stato piantato nella tomba di Adamo, grazie a questo legno sarà costruita la croce stessa.
Da questo legno verrà costruito un ponte dal re Salomone. C'è l'altro episodio in cui che rappresenta poi la regina di Saba, una delle due regine importanti che vedremo poi in seguito anche l'imperatrice Elena, che avranno delle premonizioni che sono poi alla base di tutto lo svolgimento della storia. La regina di Saba parte per conoscere il famoso e saggio re Salomone e durante il percorso ad un certo punto incontra, nel momento in cui incontra e vede questo ponticello, ha una preveggenza. Vedrà che nel futuro questo stesso legno sarà uno dei mezzi di morte del Redentore. Quindi si inginocchia, qui la vediamo in un momento molto intenso in cui è circondata dalle sue compagne, che l'attorniano e formano quasi un circolo protettivo intorno alla regina. Nella stessa scena, in questa natura piuttosto brulla, in cui ci sono soltanto questi due alberi, ci sono altri componenti del gruppo, ci sono dei cavalieri che fanno parte sempre del seguito, con l'ancella qui messa un po' sullo sfondo, che non si rendono conto però di questo momento mistico che sta vivendo la loro regina. Nella scena invece che vediamo sulla destra, un po' come ha fatto anche Piero della Francesca nella Flagellazione, divide le due scene con questa colonna dal capitello composito, e diventa qui un'altra ambientazione. Quindi entriamo in un interno molto ricco, con dei richiami, come oramai era solito in questo periodo nel 400, questo ritorno, questo richiamo sempre all'architettura degli antichi, e vediamo un ambiente naturalmente ricco, lo si vede da questi marmi preziosi che decorano sia il cassettonato e le pareti, e al centro c'è il re Salomone, un re naturalmente con i suoi abiti regali, un vestito, questo vestito blu ricoperto da un mantello d'oro, la regina di Saba che si inginocchia che davanti al re Salomone. Naturalmente all'interno accompagnano questa scena poi i dignitari del re e le compagne, le stesse compagne che erano prima con la regina, sempre in questa specie di abbraccio intorno alla sovrana. La regina ha una premonizione e infatti al re Salomone ne parlerà di questo legno e annuncerà anche la fine del regno di Israele. Il re Salomone a questo punto fa togliere questo legno e lo fa seppellire. E qui vediamo proprio il seppellimento del legno.
Abbiamo parlato appunto dell'incontro tra re Salomone e la regina di Saba. Quindi Salomone era il re di Gerusalemme che accolse la regina Saba, quindi la regina del sud, nel mantello dorato. I colori intanto di Salomone sono colori che ricordano gli abiti sacerdotali. Nel mantello c'è un broccato appunto di fiori di melograno e che ci ricorda il piviale, cioè il mantello sacerdotale totale, proprio per svolgere riti solenni. Ancora oggi nella chiesa i sacerdoti indossano il piviale, per esempio per l'adorazione del Santissimo Sacramento. Il viso di Salomone è il ritratto del cardinale Vessarione. Vessarione è tanto caro appunto all'ordine francescano perché appunto sarà il cardinale espresso dall'ordine francescano stesso. Ci sono tre personaggi che alzano il legno che ha dato il presagio, diciamo così, alla regina di Saba. Ora, il primo personaggio, che è quello vestito di bianco con la calza rossa, è quel personaggio che sopporta il peso maggiore e di spalle regge la trave e per il gesto di sforzo delle gambe lascia intravedere i genitali. Questa figura rappresenta due immagini nello stesso momento. Allora, la lussuria, vedere i genitali è il simbolo della lussuria stessa, ma è anche per la posizione, ci ricorda Cristo che porta la croce. Tanto che se guardiamo bene la testa di questo personaggio, allora i ricci nei capelli formano quella che sarà la corona di spine, e il nodo del legno ci riporta all'aureola che cinge appunto la testa di Cristo, quindi è l'aureola assolutamente della sacralità e della santità. La seconda figura è un personaggio che si aiuta con un puntello, infatti lo tiene con le due mani per dare forza, ecco, per aiutare il primo personaggio. È a denti stretti e manifesta stizza per un lavoro che è sicuramente faticoso. Mentre il terzo, coronato di pampini e in giacca, sostiene la trave, ma poi alla fine è quello che fa meno fatica. L'insegnamento teologico che è dato dai simboli stessi è chiaro. Quindi la fatica umana è sicuramente mezzo di santificazione quando partecipa alla passione di Cristo. Pensate che Piero della Francesca è come avesse anticipato di secoli quello che sarà il messaggio di José María Escrivá con la fondazione della Opus Dei. Quindi la santificazione attraverso il lavoro. Seconda figura rappresenta stizza, quindi rappresenta il peccato capitale dell'ira, e il terzo con i pampini, la gola. Quindi ecco, le tre figure rappresentano tre vizi capitali, ma la prima ci riporta anche alla figura di Cristo.
Il legno praticamente viene seppellito. Passano alcuni, insomma, molti anni e vediamo sulla scena l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino, è famoso il sogno di Costantino. Un sogno che fa Costantino il giorno, la sera precedente alla battaglia del Ponte Milvio, sul Ponte Milvio contro Massenzio. E qui viene raffigurato il momento del sogno. Lui sta dormendo, quindi sorvegliato da uno dei suoi servitori. E in primo momento questo è stato considerato uno dei primi notturni della storia dell'arte. Poi da un restauro avvenuto nel 2001 si è scoperto che in effetti l'ora effettiva, le luci che si hanno in quel momento, possono essere ricondotte quindi ad un'ora intorno all'alba. E questo trova conferma anche in una credenza degli antichi, cioè che all'alba, i sogni che noi facciamo all'alba sono dei sogni premonitori, non solo, ma di cose che poi si avvereranno. Si vede dall'alto un angelo che porta una croce, che dirà la famosa frase in hoc signo vinces, quindi con questo segno vincerai, che vuol dire che se Costantino userà, quindi sui suoi scudi porterà sui suoi vessilli il segno della croce, sarà sicura la sua vittoria. Tutto illuminato dalla luce che proviene da questa croce, lo stesso angelo, le sue ali sono illuminate, così la tenda in cui sta riposando, la tenda dell'accampamento in cui riposa Costantino, ed è una luce che si riflette anche sui due uomini armati, quello di spalle, quindi si riflette sull'armatura dell'uomo di sinistra, così come la luce che si riflette sull'armato sulla destra creerà invece, che guarda frontalmente l'osservatore, si creano invece dei giochi di ombra molto interessanti. Non è lasciato a caso nemmeno la descrizione del cielo. Infatti nel cielo sono raffigurate le costellazioni, che come punto di vista sono quelle praticamente di un osservatore che si trova, che guarda praticamente dall'esterno la volta celeste, così come si guarda appunto un mappamondo, e questo per dare in effetti, rendere il punto di vista di Dio, quindi che guarda dall'alto la scena e tutto ciò che sta accadendo in quel momento. Ho associato insieme due momenti, due rivelazioni, che sono l'annunciazione a Maria e il momento in cui Costantino avrà la rivelazione, la premonizione di quello che avverrà, e sono infatti accomunati anche sullo sfondo della cappella, vengono messi praticamente quasi nello stesso registro. Effettivamente Costantino, come sappiamo, vince, quindi ci sarà il giorno successivo, avrà la vittoria su Massenzio, vincendo al suo ritorno. Dunque Costantino, che vediamo qui raffigurato, e lo si vede appena si scorge sia dal copricapo sia da questa barba, assomiglia e viene praticamente, c'è un richiamo all'imperatore d'Oriente che comanda le truppe con appunto la croce in mano, quindi il segno effettivamente Costantino lo porterà in battaglia e con questo vince, ed è in un certo senso qualcosa che si inquadra anche nella storia che sta vivendo l'Europa in quel momento. Come è stato già fatto durante nel dipinto della flagellazione, c'è la paura, c'è l'incombe, la minaccia dei turchi, i quali conquisteranno Costantinopoli nel 1453. In questo momento c'è un fermento, e infatti Piero della Francesca vivrà proprio in quel periodo, il concilio che ci sarà tra Ferrara ed Arezzo, in cui le due chiese cercheranno di unirsi, in qualche modo cercheranno di fronteggiare poi quella che sarà la venuta dei turchi.
La battaglia di Ponte Milvio, come è rappresentata da Piero della Francesca, non è alla fine, se guardiamo bene, una vera e propria battaglia, ma è l'esercito di Costantino con lui a capo che, innalzando questa croce tra vessilli ed alabarde, fa sì che l'esercito di Massenzio appunto scappi. Questo è un ricordo della pace costantiniana. L'impero è rappresentato dallo stendardo giallo con l'aquila nera, quindi è la pace costantiniana che sicuramente, ecco, ha caratterizzato la storia dell'epoca. Ci svela per però qui Piero della Francesca la sua intenzione e quella dei frati di far penetrare nella gente di allora l'urgenza della difesa della cristianità avverso ai saraceni, quindi agli arabi. L'insegnamento di questo pannello è per il popolo di Dio, che è comunque semplice analfabeta, no? Quindi diciamo è la pace. La pace qui da cosa è rappresentata? Dalle placide acque del Tevere che si intravedono fra l'esercito che scappa e l'esercito di Costantino stesso.
Costantino, dopo la vittoria, chiederà, quindi invierà la madre, l'imperatrice Elena, a ritrovare le croci. L'imperatrice la vediamo qui in due momenti: sulla sinistra, il momento in cui le croci vengono effettivamente ritrovate, anzi ci sarà in alcuni riquadri, vengono anche mostrati il momento in cui, diciamo nel riquadro dell'ebreo Giuda, che in effetti è l'unico a sapere dove effettivamente erano sepolte queste croci, l'imperatrice lo farà catturare, lo costringerà, l'ebreo viene calato in un pozzo, lasciato così a pane ad acqua, fino a che poi deciderà di rivelare il posto proprio del seppellimento delle croci. Alla fine queste croci vengono disseppellite e sono tre. Per decidere poi, e questo lo vediamo nel pannello, diciamo nella scena che si ha sulla destra, queste vengono posate su un giovane morto, e nel momento in cui viene toccato, questo giovane viene toccato dalla croce, da una delle tre croci, risuscita e ritornando a vita, quindi sarà la dimostrazione, la verifica che quella è effettivamente la croce che era stata destinata al Redentore. Qui ritroviamo invece un esterno, siamo sempre, diciamo, in una scena esterna, vediamo sullo sfondo, quindi c'è un abitato, ci sono sempre il richiamo all'antico e anche ad edifici, li vediamo qui sulla destra, edifici invece di tipo rinascimentale, quindi c'è praticamente una convivenza anche un po' di questi stili e del ritorno che in questo momento nel Rinascimento era molto forte, quindi nella cultura e anche nell'architettura di quel periodo rinascimentale. Grande attualità lo troviamo soprattutto per quanto riguarda questo paesaggio sullo sfondo, che sarà ripreso e che ricorda molto lo stile di Cézanne, pittore post-impressionista che comunque amerà molto, come molti contemporanei, l'arte di Piero della Francesca. In seguito, quindi, abbiamo avuto il ritrovamento, croce verrà portata a Gerusalemme, ma in un periodo successivo ci sarà il principe, il re persiano Cosroe, che si approprierà, ruberà praticamente la croce, quindi è un simbolo cristiano molto importante, quindi si appropria della croce, che verrà poi ripresa, e qui lo vediamo nell'altro riquadro, in cui c'è la battaglia di Eraclio e Cosroe. Naturalmente vince Eraclio, riuscirà quindi a riprendere la croce e a riportarla nella sua sede originaria.
L'ordine francescano con questo affresco fa sue le speranze del cardinale Pepe Pessarione, che è il cardinale appunto che proteggeva l'ordine francescano stesso, e una delle bandiere può far pensare appunto che ci troviamo nel 1464, quando fu eletto il cardinale Papa, il cardinale Pietro Bembo, che prese il nome di Paolo II. Quindi i cardinali elettori di quel conclave si fermarono sul nome del patriarca di Venezia, appunto Bembo, ma stilarono anche una costituzione che impegnava il futuro papa a proseguire le crociate. Quindi questa battaglia è sì la battaglia di Eraclio contro Cosroe, ma è anche un ricordo dell'impegno per proseguire le crociate stesse. Leggendo raffresco, invece, che cosa possiamo dire? A destra di chi guarda, intanto si vede la bandiera dei turchi che è ammainata e stracciata. La bandiera nera, invece, ha l'asta stroncata, nel quale si intravede uno scorpione che è simbolo dell'eresia. L'eresia quale? Quella portata dagli arabi, quindi la religione islamica, il cristianesimo è considerata come eresia. Al centro invece c'è il vessillo delle crociate, quindi croce bianca su sfondo rosso. Accanto ancora con il leone c'è la bandiera dello Stato Pontificio. Quello è lo stemma anche del Papa, appunto Paolo II. A sinistra, che sembra quasi marginale, ma marginale non è, c'è la bandiera verde con la raffigurazione di un animale. Questo animale apparentemente sembra un'anatra, ma in realtà è la fenice. La fenice è un uccello mitologico che ci richiama alla tematica della rinascita. Come così in ambito teologico sicuramente ci richiama la tematica della resurrezione. In questo frangente, la rinascita di cosa? Il cristianesimo che vincerebbe, quindi è un auspicio, vincerebbe sull'eresia dell'islamismo. Sulla destra, ancora più sulla destra, c'è un altare. Il pannello precedente, ovvero c'è la condanna del re Cosroe. Fra i giudici c'è anche il capostipite della famiglia Bacci, che è quello vestito di rosso sulla destra di chi guarda, e viene condannato Cosroe perché si era proclamato padre. Quindi, se ci fate caso con il pannello ancora precedente dell'Annunciazione, Cosroe ha il viso identico, gli stessi abiti a Dio Padre. Quindi Cosroe si era eretto a divinità quasi. Per evidenziare questo concetto, sopra c'è l'altare vero e proprio. A sinistra c'è la croce, che quindi ci richiama sicuramente al figlio Gesù. E a destra c'è un galletto, sarebbe proprio per evidenziare l'irarità di questo, no? Quindi rappresenterebbe lo Spirito Santo. Chiaramente lo Spirito Santo come animale ha la colomba, ma quando c'è il vero Dio Padre. Qui, essendo Cosroe autoproclamato padre, chiaramente la parte, se vogliamo dire, comica è evidenziata dal fatto che al posto della colomba c'è proprio il galletto. Se andiamo invece al pannello di destra, dove c'è l'Annunciazione, allora sì, l'Annunciazione, si penserebbe tutti chiaramente all'Annunciazione della nascita, che porterà la nascita di Cristo. Un altro tipo di lettura invece simbolica vorrebbe che questa non fosse l'Annunciazione della nascita di Cristo, anche perché l'Arcangelo Gabriele in quel frangente si è presentato con un giglio in mano. Il giglio di per sé è il simbolo della purezza, no? Quindi Maria, l'Immacolata Concezione, fra l'altro, era già auspicata e portata avanti dai frati francescani. Poi è chiaro che il dogma dell'Immacolata Concezione, per averlo come dogma, come insegnamento, si sono dovuti aspettare altri 4 secoli più o meno. Ma questo affresco, appunto, sembrerebbe che fosse l'Annunciazione, sì, ma dell'assunzione al cielo di Maria. Infatti l'arcangelo non reca un giglio in mano, ma reca una palma. La palma, fondamentalmente, come in simbologia, ha due significati: o la palma del martirio, ma non è questo il caso, o la palma di delatoria. In questo caso, appunto, sembrerebbe l'annunciazione dell'assunzione, perché è la vittoria di Maria, che come essere vivente, quindi è anche, per aver concepito attraverso lo Spirito Santo, cioè è madre di Dio e madre di Cristo. Quindi infatti la Madonna non viene rappresentata come una ragazza ebrea di 15 anni circa, ma è rappresentata come una donna adulta, quasi disturbata dall'angelo nella sua attività di lettura. Infatti, se guardiamo la mano sinistra della Vergine, c'è un libro e sembra quasi che con il dito indice tenga il segno della lettura. Gli abiti richiamano con i loro colori l'umanità di Cristo, quindi la Madonna partecipa all'umanità di Cristo in quanto madre con il rosso, ma anche alla santità. Infatti è ricoperta da un mantello celeste. Il colore celeste ci riporta al cielo, appunto. L'interno del mantello di Maria è rivestito di pelliccia, quindi la pelliccia praticamente ci riporta alla copertura dell'arca dell'antica alleanza, l'arca che conteneva le tavole della legge e il bastone di Aronne. Maria è vista come l'arca della nuova alleanza, quindi Maria madre di Cristo. Quindi dalla legge mosaica si è passati alla legge del cristianesimo, quindi ama tuo Dio con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi dal decalogo al comandamento dell'amore. Se osserviamo anche com'è vestito Dio, che la chiama se con i raggi che partono dalle sue mani, vediamo che anche Dio è vestito con gli stessi colori. La porta, invece, che è a sinistra dell'angelo, è la porta che rappresenterebbe la verginità. Quella porta lì non è stata mai oltrepassata e sarà sempre chiusa, perché Maria è vergine prima, durante e dopo il concepimento e il parto di Gesù. Questo vorrà poi il dogma anche della verginità, appunto, di Maria stessa. Prego, Elena.
Dunque, si conclude poi tutto il ciclo con l'esaltazione della croce. Quindi Croso è stato sconfitto, decapitato, e finalmente potrà Eraclio portare la croce di nuovo a Gerusalemme. E si narra anche di un episodio che per le porte, quindi per far spalancare le porte e poter accedere all'interno della città, dovette cambiare i suoi abiti, e quindi, ricordando anche la vita di San Francesco, di smettere, togliere i suoi abiti regali ed entrare quindi con molta umiltà. E in quel momento, infatti, le porte gli si aprirono, gli si spalancarono e poté accedere poi facilmente. Qui lo vediamo poi, porta alla croce, naturalmente ci sono tutti i fedeli che li vediamo sulla destra, che si inginocchiano di fronte proprio al simbolo di Cristo.
Il nostro percorso attraverso il ciclo della Vera Croce di Piero della Francesca si è concluso. Spero che il tutto sia servito a capire meglio cosa si nasconde dietro alle immagini. Ringrazio la collega Elena Vitale per averci dato il suo preziosissimo contributo.
Grazie Marco, ringrazio te, ringrazio tutti, e spero che possa aver dato un po' l'input a studiare quest'autore, che è un autore di una sorprendente modernità. Quindi Piero della Francesca ha ispirato tantissimo anche l'arte del Novecento. Grazie a tutti, buonasera.
Alla prossima.